Non ci credo.
Anch'io non ci posso credere, però sarà pure così, beh bambini. Sono le 20:20 del mercoledì sera e come sapete c'è un appuntamento importante, importantissimo.
Listen and repeat. I can't believe.
Non ci posso credere, non ci posso credere.
Io non ci credo che quello che io vedo è la realtà.
Non ci credo.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Di che cosa stiamo parlando?
Già, di cosa stiamo parlando? Parliamo dei problemi che incontriamo quando noi guardiamo fuori dalla finestra. Lo facciamo come ogni mercoledì sera alle 20:20, anche se siamo con 5 minuti di ritardo e me ne scuso, qui a Radio Cooperativa, in questa trasmissione dal titolo Non ci credo, perché è un modo di dire che ci capita sempre più spesso di avere in bocca quando guardiamo i nostri problemi, osserviamo quello che succede in questo mondo e vediamo quello che combinano i suoi strani abitanti. Un saluto affettuoso da Mario per questa puntata del 23 gennaio. Saluto anche chi è all'ascolto della replica di sabato pomeriggio alle 14:50, quando sarà già il 26 e il mese starà piano piano morendo. Bentrovati dunque a tutti. Cominciamo con le solite informazioni. A partire dal numero di conto corrente postale, il 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova, sul quale potete, se volete, versare i vostri preziosi contributi. Contributi tanto più preziosi se considerate che questa radio non vive di sponsor commerciali, ma solo del sostegno volontario delle moltissime persone che la mantengono in vita. Vi ricordo anche il sito web radiocooperativa.org con tutte le sue possibilità, il palinsesto sempre aggiornato, la descrizione delle trasmissioni, il podcast di molti programmi per riascoltare le puntate già trasmesse, tutti i contatti, il bollettino da scaricare ed infine lo streaming con cui ascoltarci anche dai posti più lontani e misteriosi. Se siete frequentatori dei social network, siamo in Facebook con una nostra pagina e un gruppo Radio Cooperativa Padova, al quale sono iscritte già centinaia di persone. Questa trasmissione ha un suo sito, noncicredo.org, che parla dello stesso tipo di argomenti che trattiamo in radio e attraverso il quale, se volete, potete contattarmi. Come certo sapete, gli argomenti che questa trasmissione tratta hanno a che fare quasi sempre con l'ambiente che ci circonda. A volte parliamo di altri temi che hanno tuttavia sempre attinenza con il nostro vivere su questo pianeta. Il modello di sviluppo, i processi produttivi, i nostri stili di vita determinano pesantemente se l'aria che respiriamo o l'acqua che beviamo è di qualità oppure no. E così anche i nostri comportamenti sociali hanno un peso importante sia sulla nostra soddisfazione di essere umani che sulla società tutta nella quale ci è capitato di finire. Ognuno di noi può fare scelte che possono essere addirittura decisive. A volte non ci pensiamo nemmeno, eppure la situazione in cui ci troviamo non è nata per caso e non è stata portata sul nostro pianeta da astronavi aliene velute dall'altra parte della galassia. In questo momento non è il caso di decidere se lo abbiamo fatto in modo consapevole, e quindi saremo dei criminali, o inconsapevoli, e allora saremo nella migliore delle ipotesi dei cittadini disattenti. Ma lo abbiamo fatto e siamo dunque tutti responsabili, almeno un po'. Qualche esempio. Usare l'acqua in bottiglie di plastica piuttosto che quella del rubinetto implica un maggior consumo di petrolio e una maggiore produzione di rifiuti, con un aumento dell'effetto serra e dei cambiamenti climatici. Mettere i condizionatori a tutto spiano d'estate per avere 18 gradi che d'inverno vi sembrano decisamente troppo pochi significa far crescere il bisogno di energia elettrica del paese, che dovrà o produrla usando gas e carbone da comprare all'estero o addirittura importarla dai paesi confinanti e così via. Ci sono ovviamente delle armi che possiamo utilizzare per combattere questa deriva che porta il pianeta verso una situazione in cui sarà molto ma molto complicato sostenere la razza umana. L'informazione prima di tutto e poi la condivisione delle nostre conoscenze. Vivere in un mondo open source, anche dal punto di vista della messa in comune di tutto quello che ciascuno di noi sa, può aiutare e non poco. Certo, se la nostra vita intellettuale e di comunicazione si ferma sulla porta di casa, se non facciamo che brontolare tra noi e noi, il risultato sarà misero e probabilmente ci saremo incazzati per niente. Ecco allora che sono nate le associazioni, le quali, come dice la parola stessa, servono perché le persone si incontrino, si trovino, ragionino su temi che interessano loro. Nell'associazione degli scacchi si parlerà di questo meraviglioso gioco, nell'associazione culturale si leggeranno le poesie di Pablo Neruda, nelle associazioni ambientali si discuterà delle stesse questioni che affrontiamo ogni settimana, non ci credo. Spesso si dice che l'uomo è un animale sociale, intendendo con questo che cerca l'aggregazione di altri suoi simili per condividere con essi esperienze, problemi, speranze, progetti. Lo può fare attraverso quella che siamo abituati a chiamare partecipazione. Per questo, nelle città come Padova, le associazioni che consentono la partecipazione sono moltissime, molte centinaia, probabilmente migliaia se consideriamo quelle, per così dire, ufficiali e quelle che invece nascono senza tanti fronzoli burocratici. Questa sera parleremo di questo, di associazioni e di partecipazione. Per questo ho invitato, ed è qui con noi, un personaggio che Radio Cooperativa già conosce, l'assessore alla partecipazione del Comune di Padova, Silvia Clay. Come è nostra tradizione, cominciamo prima con un brano musicale e poi darò a lei la parola e tutto lo spazio di cui avrà bisogno. Il primo brano che ascoltiamo ci riporta negli anni 20 ad un personaggio davvero incredibile del jazz di quell'epoca, Bix Beiderbecke, una storia triste fatta di genio e di molta sregolatezza. La dipendenza dall'alcol lo porta alla distruzione e alla morte a soli 28 anni. Di lui resta la leggenda e il rispetto della gente di colore per un bianco che sapeva suonare divinamente la loro musica. Il pezzo che ascoltiamo è Blue River.
Thank you.
abbiamo così ascoltato Big Spider Back, questo vecchissimo pezzo jazz degli anni 20. Bene, allora posso presentarvi Silvia Clay, assessore al Comune di Padova. Ormai sei una come posso dire, abituée, no? Di queste...
Quasi, quasi. Buonasera a tutti.
Allora, io direi di cominciare con la domanda più classica che noi possiamo farci. Associazioni, perché? Associazioni, come? Associazioni, cosa succederà?
È una bella domanda perché effettivamente propone subito una risposta dai mille risvolti. Non è possibile, per quanto la mia esperienza mi abbia insegnato, incasellare e assegnare facilmente aggettivi universalmente validi per le associazioni. Quindi il mondo dell'associazionismo è decisamente un mondo vario, che etichettare non è mai corretto. Dentro al mondo delle associazioni ci sono delle realtà, e mi piace pensare in positivo, che sono realtà di eccellenza per impegno, per qualità, per creatività, che davvero fanno la differenza in molti aspetti della vita della nostra città. A Padova sono più di un migliaio le associazioni iscritte al registro comunale della città. Cosa vuol dire? Vuol dire che più di 1000 associazioni realizzano iniziative e si attivano con esperienze sia di tipo culturale che di tipo ambientale che di tipo sociosanitario per entrare nella vita delle persone. Quindi perché fare un'associazione? Il perché è facilmente intuibile, ma non è univoca la risposta. C'è chi realizza un'associazione magari per poter stipulare un accordo, per esempio, con l'azienda sanitaria e prestare un servizio alle fasce più deboli della nostra popolazione. C'è chi realizza un'associazione perché intende, per esempio, fare una raccolta fondi a favore di alcune iniziative. C'è chi intende portare avanti delle battaglie, e le battaglie in gruppo hanno un significato profondamente più profondamente diverso, e quindi si organizza in questo. Ecco, il Comune di Padova ha, differentemente da molti altri comuni della nostra bella Italia, ha proprio censito attraverso questo registro tutte queste realtà, che, badate bene, non sono realtà stantie, ci tengo a sottolinearlo, perché periodicamente il Comune invita a una reiscrizione che testimonia l'esistenza e l'attività di queste realtà. Quindi credo che sia un aspetto della nostra comunità che è spesso troppo sottovalutato, e che, come assessorato alla partecipazione, invece da sempre intendo mettere sotto i riflettori, ma anche indirizzare.
Scusa Silvia, già che ci siamo, che hai citato questo assessorato alla partecipazione, negli anni, prima naturalmente del tuo avvento in giunta a Padova, diciamo che questa delega ha avuto degli alti e bassi, ha avuto dei problemi, mi pare, no? È stata tolta addirittura ad un certo momento, o sbaglio?
Sì, io ho avuto un illustre predecessore, il professor Scortegagna, che fece moltissimo in favore della partecipazione e anche per una valorizzazione delle associazioni, dotandole appunto di un registro e di un regolamento che consentisse anche i rapporti fra associazioni ed ente locale. Purtroppo la strada della partecipazione non è mai una strada semplice, non è mai una strada che porta risultati immediati, e quindi è una strada che deve trovare condivisione, lealtà nel riconoscimento dei limiti di questo percorso, e anche questo ci tengo a sottolinearlo perché è un aspetto troppo spesso messo da parte, e anche individuazione collettiva degli obiettivi. obiettivi. Quindi questi passaggi voi intuite che richiedono una grandissima maturità sia dalla parte, diciamo così, dell'istituzione, che potrebbe anche dal punto di vista professionale mettere in campo appunto delle capacità, ma anche da parte di una comunità che è pronta ad un confronto serio e leale con i propri amministratori.
Certo, mi sembra molto corretto quello che dici. C'è un'altra, io mi ricordo, insomma, avendo fatto parte anch'io di molte associazioni nel Padovano, c'è anche la questione perché poi, diciamo, ci sono appunto le associazioni di cui tu parlavi, quelle iscritte, ma poi ci sono anche associazioni che non sono iscritte al comune, sono tantissime anche quelle, ci sono addirittura dei comitati che hanno comunque lo stesso ruolo di convogliare la gente, di convogliare le persone verso appunto obiettivi comuni, qualunque siano questi obiettivi. Una dei problemi che le associazioni che nascono incontrano è dove ci troviamo.
Sì, è un problema che periodicamente si ripropone nella vita di un'associazione e che evidentemente voi avete già capito quali sono i numeri della realtà, le mille unità di cui parlavamo prima. Mario ha già evidenziato che non sono esaustive di quello che c'è effettivamente sul territorio, quindi gli spazi sono spazi che un po' si devono inventare le associazioni, e qui sta anche la loro volontà, la loro inventiva, la loro capacità anche nell'individuare questi spazi, sia dall'altra parte sta l'intuizione da parte dell'amministrazione nel dotare appunto questo mondo di spazi e servizi che siano effettivamente di supporto alle associazioni, che diventano preziose per la vita di comunità. Questo avviene regolarmente, il comune dà a disposizione locali, vorrei dire quasi quotidianamente. Ci sono due modalità attraverso cui questo avviene. La modalità più semplice, ma io direi ormai sorpassata, è quella di consegnare un locale in esclusiva ad un'associazione. La modalità invece che oggi raccoglie più riscontro è la condivisione dei locali. Ciò avviene regolarmente con gli spazi di quartiere, che sono moltissimi e che consentono di prenotare a ore gli spazi appunto comunali in cambio di un contributo spese che oggi è diventato determinante e ineliminabile.
Possiamo fare dei numeri magari?
Sì, io ho portato, perché come assessore alla partecipazione ho anche la delega che riguarda i quartieri, ho portato recentemente, ed è stato anche fonte, come potrete immaginare, anche di qualche tensione, una delibera che regolamentava un pochino la giungla delle modalità con cui venivano concessi i locali. Evidentemente la tariffa varia a seconda degli spazi che noi richiediamo. Ad ogni modo, negli spazi di quartiere le tariffe si assestano fra i 2 e i 6 euro, 5,50 euro l'ora. Ecco. Quindi questo era per dare un'idea.
Un'idea. Anche perché normalmente, almeno la maggior parte delle associazioni, non è che si riuniscono tutti i giorni, fanno una o due, due riunioni al mese di solito, no? Ogni 15 giorni, al massimo ogni settimana. Comunque appunto gli spazi ci sono. Perfetto.
Sì, ci tenevo anche a dire che poi la prenotazione di questi spazi spesso è periodica, per cui un'associazione programma la sua attività nell'arco dei 10 o 12 mesi e dice ho necessità di uno spazio due pomeriggi alla settimana, un pomeriggio alla settimana, un pomeriggio al mese. Lo spazio viene riservato con questa periodicità e quindi capite che la flessibilità è massima per andare incontro proprio alle svariate esigenze.
Perfetto, benissimo. Facciamo un piccolo break, mettiamo una canzone, ne ho scelta una che sono sicuro che ti piacerà. Vediamo un po' se ho indovinato.
Mm-hmm. Non insegnate ai bambini, non insegnate la vostra morale. È così stanca e malata, potrebbe far male. Forse una grave imprudenza è lasciarli in balia di una falsa coscienza. Non elogiate il pensiero, che è sempre più raro. Non indicate per loro una via conosciuta, ma se proprio volete, insegnate soltanto la magia della vita. Insegnate ai bambini, non divulgate illusioni sociali. Non gli riempite il futuro di vecchi ideali. L'unica cosa sicura è tenerli lontano dalla nostra cultura. Non esaltate il talento, che è sempre più spento. Non li avviate al bel canto, al teatro, alla danza, ma se proprio volete, raccontategli il sogno.
Ecco, abbiamo fatto un guaio, ho fatto un guaio io, perché ho chiuso il lettore della musica. Non ha importanza, riprenderemo dopo con un altro brano. Allora, stavamo parlando delle associazioni. Allora, adesso tutti questi problemi, soldi, eccetera, eccetera, ma dopo 3 anni, che sono 3 anni ormai che sei assessore alla partecipazione, vogliamo vedere quali risultati sono stati ottenuti, perché insomma diamoci anche un po' di arie e cerchiamo di farci belli.
Sì, i risultati sono arrivati, nel senso che abbiamo strutturato una modalità di partecipazione che passa attraverso l'associazione, ecco. E questo risultava abbastanza semplice perché, come dicevamo prima, esiste un registro delle associazioni e quindi noi riusciamo a codificare e a colloquiare con tutte queste associazioni. Vorrei, prima di arrivare ai risultati, spiegare il solo fatto di mettere in campo un regolamento delle associazioni ha creato questa situazione. Ogni associazione, quando si iscrive, dichiara un'area di appartenenza della propria attività. Quindi le associazioni vengono raggruppate in aree tematiche di appartenenza. Che cosa significa? Che di fatto, per esempio, nel comune di Padova ci sono circa 400 associazioni che dichiarano di svolgere attività culturali. Queste associazioni, con ogni singolo gruppo, è chiamato periodicamente, ogni 2-3 anni, a eleggere un proprio rappresentante e un gruppo di lavoro. Che ruoli hanno queste associazioni rappresentanti? Ecco, il portavoce, viene così identificata la figura che è eletta in rappresentanza di un'area tematica, il portavoce ha un ruolo fondamentale perché viene convocato di diritto nelle commissioni consiliari e ha facoltà di parola. non ha diritto di voto, come potete comprendere, perché altererebbe la composizione della maggioranza che viene stabilita attraverso le regole elettive del Consiglio Comunale, ma ha diritto di parola. Questo è un passaggio che è fondamentale e che, posso dire, rappresenta un risultato. In che senso? Un risultato perché aver messo in pratica questa semplice e banale norma ha significato che cosa? Che le associazioni, attraverso i propri portavoce, entrassero nel merito di un dibattito che è il dibattito della città. Nelle commissioni consigliari, voi sapete, vengono approfondite le questioni che interessano la nostra città, e con un altro vantaggio, che è quello di entrare in un tavolo di lavoro, che è quello della commissione consiliare, appunto, all'interno del quale si possono leggere i documenti inerenti al dibattito stesso, quindi senza la mediazione di un giornale, di una televisione o anche di una radio. Direttamente si hanno i documenti. E un altro vantaggio ancora: si entra nel merito della discussione nel momento in cui si forma la decisione stessa. Ecco, io ci tengo particolarmente a questo aspetto, perché la partecipazione, ciascuno di noi, io non so dopo se quando apriremo i microfoni qualcuno desidererà entrare nel merito di questo aspetto, ma ciascuno di noi ha un concetto che è sulla partecipazione, che molto spesso è declinato con qualità assai personali, e quindi darne una spiegazione univoca non è sempre facile. Certamente negli ultimi anni la partecipazione è stata molto spesso interpretata come un momento nel quale il cittadino si sollevava per protestare contro una decisione già presa. Ecco, purtroppo questo tipo di diciamo così, partecipazione di opposizione non trova sempre una risposta positiva, e invece intervenire nel momento in cui si forma il processo decisionale, che cosa ha come effetto determinante? Che si forma una consapevolezza attorno al problema che si sta dibattendo o alla scelta urbanistica o ambientale che è sul tavolo. E quindi la consapevolezza che magari la scelta risulta di fatto obbligata, però nello stesso tempo la possibilità di proporre agli amministratori, e quindi al dibattito consiliare, delle soluzioni o delle strade che non erano state prese in considerazione. Quindi una partecipazione che è una partecipazione attiva e di co-costruzione della decisione. Io ci tengo molto a questo passaggio. Questa presenza delle commissioni, all'interno delle commissioni consigliari, del mondo delle associazioni, è una presenza che ha suscitato all'inizio qualche perplessità. Non vi nascondo che evidentemente chi è eletto attraverso un'elezione formale prevista dalla nostra Costituzione, quindi ha il ruolo di consigliere comunale, non sempre accetta facilmente l'interferenza di altri mondi, che invece a mio parere possono dare un contributo importante.
Certo, anche perché molto spesso dentro queste associazioni ci sono dei veri e propri specialisti di alcuni temi, perché non è raro, io non so, mi interesso di ambiente, quindi vedo in questo settore, non è raro, dicevo, che ci siano dei comitati o delle associazioni che proprio nascono attorno ad un problema. Mi viene in mente adesso, tanto per fare un esempio, amici comuni, mi vengono in mente quelli contro l'inceneritore, no? Inceneritore Padova, no?
Sì.
Che ha un nome lunghissimo che io, Tatiana mi scuserà, ma non me lo ricordo mai, è troppo lungo. E quindi anche il Consiglio Comunale e i vari consiglieri che sono presenti in commissione dovrebbero, secondo me, vedere di buon occhio la partecipazione e magari i suggerimenti da parte di persone che sono che sono dentro il problema, che lo conoscono a fondo, no?
Certo, e io ritengo che questa possibilità sia una possibilità attraverso cui lo scambio di informazioni e, come dire, di pressione rispetto ad alcune scelte sia uno scambio assolutamente salutare e che va nella direzione di formare di giungere ad una scelta migliore, perché è una scelta che nasce da un confronto. Ecco, tutte le volte che si rifiuta il confronto, io credo che ci sia una perdita anche da parte degli amministratori, che pur legittimamente sono stati eletti, e ciò però non toglie il fatto che molto spesso il consigliere comunale, come dicevi bene tu, non è onnisciente e quindi su alcuni temi può essere più debole, e attraverso la presenza delle associazioni all'interno delle commissioni può essere la sua opinione può anche essere influenzata, ma in un tavolo che è un tavolo formalmente costituito, quindi tutto avviene con delle regole.
Certo, benissimo.
Questo direi che è un primo risultato, perché io credo che la partecipazione, in ogni caso, qualsiasi definizione noi le diamo, risulta un concetto vuoto se non è pratica. Cioè la definizione proprio di un concetto partecipativo non può prescindere da una presenza di un percorso, quindi di questo tipo. Quindi la mia intenzione è stata proprio quella di un piccolo passo, però quello deve essere consolidato ed è l'eredità che io spero di lasciare ai miei successori.
Sì, diciamo che molto spesso, e da parte della maggior parte, io credo, delle persone che non ragionano in termini amministrativi, la partecipazione con il comune, con l'amministrazione comunale, è vista per esempio attraverso delle assemblee pubbliche in cui vengano dibattuti e magari anche, questa è l'opinione naturalmente delle persone, e magari anche decisi, no, determinate scelte che possono interessare o la popolazione della città o la popolazione di un quartiere, di una strada, eccetera. Ecco, forse questo un pochino manca nella nostra città. Io mi ricordo per esempio alcune assemblee nate intorno, non so, al problema delle torri all'Arcella, ma voglio dire, poi su tante altre questioni le assemblee non ne ho viste tantissime, insomma. Cosa puoi dirmi di questo?
Sì, è vero, è una pratica che non si è diffusa moltissimo. Io però non sono una grande fautrice, se devo dire la verità, di queste assemblee, perché ho l'impressione che troppo spesso vengano monopolizzate da qualche persona che per carattere, per cultura o per appunto stile di intervento condizionano fortemente l'andamento della discussione stessa. E troppo spesso le assemblee sono intese con un obiettivo semplicemente informativo. Ecco, noi abbiamo fatto, ricordo di aver partecipato per esempio agli incontri che erano di illustrazione del piano casa, per dire, sì, un tema che tocca da vicino e che interveniva su una legislazione precedente. E noi in quel caso abbiamo raccolto qualche piccola critica e quindi abbiamo fatto nostre alcune situazioni, ma nel complesso era già stato tutto definito. Il pregio di queste invece percorsi partecipativi è di come dire, formalizzarli, normarli e anche far sì che proprio intervengano nel momento in cui la decisione di fatto non è ancora presa e quindi si può legittimamente intervenire nel merito anche in modo pesante. Non vuol dire che le assemblee non vadano fatte, ecco. Certamente mi pareva importante arricchirle di un altro strumento. La differenza dove sta? Che con lo strumento del portavoce, diciamo, noi diamo rilevanza al mondo associativo, trascurando il semplice cittadino che invece all'assemblea libera può tranquillamente partecipare. Quindi senz'altro i due strumenti vanno portati avanti con conoscendo i limiti di ciascuno.
Entrambe. Certo, c'è anche da dire a proposito delle assemblee che uno, insomma, l'abbiamo detto tante volte, io qui lo dico tutte le settimane praticamente, uno dei problemi più gravi di questo paese è il fatto che il popolo, se posso usare ancora questa espressione, è profondamente disinformato. E io ho sempre detto che non credo che sia colpa sua, cioè noi veniamo da 20 anni di indottrinamento, forse più di 20 anni, da 50 anni di indottrinamento attraverso i media, attraverso la pubblicità, attraverso la moda, attraverso il marketing, attraverso queste cose che ci hanno portato un pochino lontani da quelli che sono i temi che riguardano direttamente, se posso usare un'espressione, la nostra felicità. Ecco, il problema credo che sia anche questo. Ed in effetti a me pare che in moltissime assemblee alle quali io ho partecipato i volti delle persone presenti più o meno fossero sempre gli stessi, cioè non ho mai visto, da un punto di vista almeno ambientale, grandi partecipazioni di persone mai conosciute, mai viste, di semplici cittadini, perché, come diciamo sempre, l'informazione non cresce sugli alberi, bisogna andarsela a prendere. E a proposito di prendere, no, tu mi hai portato un brano che tra l'altro io ho già messo qui dentro in radio altre volte, che conosco benissimo, un brano dei Rolling Stones che praticamente dice: tu non puoi mica avere tutto quello che vuoi, no? E sentiamo allora questo brano.
Just fine. You get what you need. Oh, baby, yeah. can feel. I was standing in line with Mr. Jimmy. A man, did he look pretty ill? We decided that we would have a soda. My favorite flavor, cherry red. I sung my song to Mr. Jimmy. Might find you get what you need. Oh yeah. Woo!
Dunque abbiamo anche ascoltato i tuoi Rolling Stones, una bellissima canzone. Allora, io adesso intanto avviso che il telefono è aperto, il numero credo che lo sappiate, 049-880-9020, se volete chiamare potete farlo. Io adesso ti faccio un'altra domanda. Immaginiamo che io abbia un'associazione che vuole fare un evento, non so, vuole fare un concerto da qualche parte a San Gaetano per raccogliere fondi per una certa iniziativa benefica e voglio che questa iniziativa rientri, diciamo, in quelle che vengono sponsorizzate in qualche modo dal comune. Che cosa devo fare?
Sì, le cose sono abbastanza semplici e le associazioni vedo che ormai sono anche diventate perfettamente consapevoli su questi passaggi che richiedono un minimo di attenzione e anche riempimento di moduli, ecco. Il progetto viene presentato normalmente ad un assessore. Può essere l'assessore alla cooperazione internazionale, mi viene in mente trattandosi di un'associazione benefica, scusa, di un'iniziativa benefica, oppure, non so, l'assessore ai servizi sociali se il beneficio è indirizzato a qualcun altro, ecco. abbiamo anche altri assessori che potrebbero, non so, l'assessore alle politiche scolastiche, se si tratta di sostenere qualche scuola o per i giovani, ecco. L'assessore di competenza valuta il progetto e, se lo ritiene un progetto meritevole, diciamo che lo sostiene. Come fa a sostenerlo? In primo luogo, l'associazione, attraverso l'iniziativa, richiede un patrocinio. Che cosa significa il patrocinio del comune? Significa che il comune riconosce il valore di quel progetto. Il patrocinio è rilasciato esclusivamente dal sindaco, quindi l'assessore, diciamo, che può dare un parere nel merito, ma il patrocinio stesso è unico ed è soltanto il sindaco che lo rilascia. Come possiamo di fatto poi intervenire? La situazione che si realizza più spesso è la concessione di una sala comunale dove svolgere l'iniziativa, che può essere ad una concessione di una sala ad un prezzo ridotto o addirittura gratuito. Quindi se si tratta dell'esempio che facevi tu, quindi di un concerto, è importante che si presentino molte persone, e allora il comune può attivare i suoi canali di informazione per dare risalto all'iniziativa. E qui per esempio non possiamo non citare il sito del comune di Padova, che è Padovanet, che ha milioni di contatti all'anno, quindi è un sito molto visitato, che ha una sezione eventi all'interno della quale potrebbe essere ospitato il tema dell'iniziativa. E accanto a questo ci sono tutta una serie di altri canali che in particolare sono più sviluppati, per esempio, per le iniziative di tipo culturale, che di per sé stesse vivono appunto all'interno di un circuito. L'assessore alla cultura ha inventato, diciamo così, una modalità che è quella di un contenitore, che quindi raggruppa delle iniziative che si sviluppano nell'arco dell'inverno oppure nell'arco dell'estate, e dà risalto a tutte queste iniziative nel loro complesso attraverso la produzione di un opuscolo e attraverso tutte le altre modalità che vi ho brevemente accennato. Come associazioni, in realtà, non posso dimenticare che ci sono, perché è uno strumento molto più diretto, ci sono le newsletter, che sono di competenza del mio settore, nella gestione non dei contenuti ma delle linee di lavoro, e che sono richieste dai cittadini. Cioè il cittadino chiede espressamente di ricevere la newsletter, per esempio dello sport, per esempio del mondo delle associazioni, e via dicendo. Sono circa una quindicina le newsletter che noi inviamo a decine di migliaia di persone. Ciascuno sceglie il tema che gli è più caro e riceve informazioni nel merito nella propria casella di posta elettronica. Perché ho fatto questo rilievo sulle newsletter? Perché si tratta, il più delle volte, di informazioni che vanno a buon fine, perché sono informazioni espressamente richieste. Quindi non si tratta di un passaggio su un sito comunale, nemmeno di un manifestino per strada, ma proprio di una richiesta esplicita fatta dal cittadino.
Quindi diciamo che l'informazione arriva prevalentemente a persone informate,
no? Sì, posso fare
il gioco di parole, e soprattutto a persone che sono probabilmente interessate alla partecipazione ad eventi in generale, perché poi si vede anche nelle manifestazioni alle quali noi partecipiamo, vediamo che c'è sempre molta, molta partecipazione da parte di associazioni magari di altra natura, di associazioni ambientali che vengono a iniziative culturali e viceversa, no? Ecco, quindi è un veicolo, diciamo, di, se posso chiamarlo così, di propaganda, di pubblicità, no? Per l'iniziativa stessa. Però c'è qualcos'altro, io lo so.
Sì, l'azione del comune in questo modo, come l'hai individuata tu, è un'azione di sostegno a un progetto che esiste già. Quindi l'indirizzo invece che potrebbe essere dato al comune in questo caso manca è l'associazione stessa, che si propone con un proprio obiettivo e con una propria azione.
Scusa se ti interrompo, ma mi è venuta in mente una curiosità. Quante richieste di questo tipo ti passano sopra il tuo tavolo?
Ma in realtà non moltissime, devo dire la verità. Nel complesso però sono molte, perché la maggior parte passano attraverso il gabinetto del sindaco. Il sindaco è una figura riconosciuta e quindi essendo lui direttamente che rilascia il patrocinio. Molte associazioni che magari non sanno a chi rivolgersi direttamente vanno al sindaco e non sbagliano mai. È chiaro che la presentazione del progetto a un assessore può semplificare le cose, perché c'è un contatto diretto e uno scambio appunto informativo. Qualche volta mi capita di dare dei suggerimenti per una migliore realizzazione dell'iniziativa stessa, ecco. Quindi in realtà io non ne vedo moltissime, ma sono proprio molte.
Il che significa comunque che Padova è una città viva da questo punto di vista, dal punto di vista delle iniziative. È una città molto molto viva.
Assolutamente,
no?
Sì, assolutamente sì. Un'altra modalità che invece diciamo così è frutto di un tentativo che il mio assessorato ha messo in campo ormai da 3 anni è una modalità che io dico sfida un pochino il mondo delle associazioni, perché le obbliga a lavorare su un indirizzo scelto dall'amministrazione. Che cosa significa? In questo caso l'associazione costruisce un progetto, ma su una linea proposta e indirizzata dall'amministrazione. E come questo avviene? Questo...
Io direi che, siccome questo è un tema, qui stiamo arrivando al bando, no?
Alla
siccome,
ciccia!
Ecco, siccome è un tema robusto, facciamo un'altra piccola pausa e poi riprendiamo con questo discorso. Before the Dawn, questi erano i Judas Priest, un gruppo molto particolare con una canzone che a me piace moltissimo. Allora, Silvia Clay, assessore alla partecipazione al Comune di Padova, è qui con noi questa sera. Stavamo parlando di questo famoso bando. Allora, spiegaci che cos'è, sì, come funziona, come ha funzionato meglio nei, sì, 3 anni durante i quali è stato reso operativo.
Sì, mi ero lanciata prima perché la ritengo proprio una mia creatura e come ogni cuore di mamma, come dire, Mario faceva fatica a trattenermi. Il bando si chiama On Air e ci tengo a dirlo perché sono in una radio, quindi certo, dove altro avrei potuto trovare più attinenza, e significa On Air partecipazione in onda. La distinzione che volevo fare prima della meravigliosa canzone che ha scelto Mario è una distinzione di sostanza, perché come avete intuito, il passaggio che nelle normali condizioni avviene di illustrazione del progetto ad un assessore è un passaggio che si basa su un rapporto, diciamo così, a due, fra il politico e l'associazione, e che non mette in condizione il politico di fare un confronto. Chi dice che la stessa attività benefica non avrebbe potuto essere sostenuta in modo migliore, con una raccolta più efficiente, da un'altra iniziativa? Ecco, questo credo che sia un passaggio che viene superato attraverso la formula del bando di concorso, e quindi l'iniziativa del bando On Air si incentra proprio su questo cambio di orizzonte. Che cosa significa? C'è una commissione che valuta i progetti sulla base di un bando di concorso che l'amministrazione ha individuato obiettivo di dare alcuni servizi alla città. Il primo bando che abbiamo realizzato è stato un bando che prevedeva un incontro fra associazioni all'interno di un luogo comunale ed un confronto dibattito su alcune tematiche. Il secondo bando, invece, la seconda edizione del bando, si è incentrata invece sul concetto di partecipazione e educazione civica all'interno degli istituti superiori. L'ultimo bando è una cosa diversa ancora, e magari dopo, se ho tempo, ne farò una piccola menzione. Che cosa significa? Che c'è una commissione, questo per chiudere, una commissione che è composta da un paio di dipendenti comunali e da commissari esterni, che valuta i progetti in concorso. Ogni anno si sono presentati una dozzina di progetti, e mediamente ciascun progetto era figlio di un lavoro che nasceva dalla rete di 10-12 associazioni, perché nascosto fra le pieghe di questo bando c'era un requisito, a mio parere, essenziale nel mondo di oggi, caratterizzato da un'altissima complessità e da una scarsa possibilità di mettere in campo risorse per tutti. C'era proprio questa necessità di lavorare in rete. È un modo nuovo, perché il confronto io credo che sia un passaggio ineliminabile per un risultato di qualità.
Sì, adesso posso aggiungere qualcosa, no? Perché siamo passati dalla partecipazione alla partecipazione partecipata, no? Cioè, sì, al quadrato, no? Perché si tratta appunto di questo. In realtà questo è il problema della partecipazione e dell'associazionismo, anche di quello, come posso dire, non ufficiale, non iscritto. Io mi ricordo di aver partecipato ad associazioni che si battevano per determinati problemi. Mi viene in mente quella contro l'inceneritore, no? O meglio, l'allargamento, l'ampliamento dell'inceneritore. Mi viene in mente questo. In realtà, quando tu affronti un tema di questo genere, ti rendi conto che il tema non può essere unico. Io qui lo dico tutte le settimane, cioè, i problemi ambientali non sono ambientali, sono problemi economici, politici, sociali,
culturali.
Culturali, di qualità della vita, di modo di porsi nei confronti dell'informazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tu vieni a contatto con un sacco di altre associazioni o di altre persone che fanno delle cose che sono un pochino diverse dalle tue, ma ti rendi conto che se loro riescono ad ottenere il loro risultato, anche tu ne avrai un guadagno, no? Ecco, l'esperienza che io ho avuto è stata quella che fare rete, come dici tu, cioè trovarsi attorno a un tavolo e decidere sostanzialmente chi fa cosa, perché poi fare rete significa semplicemente questo, beh, è una delle azioni più complicate nella vita dell'uomo, perché ognuno ha le sue piccole manie, ognuno ha le sue piccole invidie, ognuno ha il suo modo di ragionare, il suo metodo di proporre, di portare avanti le iniziative, ed è terribilmente complicato, terribilmente difficile riuscire, no, a farlo. Quindi diciamo che questo bando ha avuto, questa serie, diciamo, di bandi, hanno avuto soprattutto il merito di far sedere allo stesso tavolo delle associazioni. Anch'io ho partecipato a alcune di queste riunioni e effettivamente il confronto con le altre persone è sempre produttivo ed è sempre importante. Ecco, volevo aggiungere questa considerazione appunto a quello che tu dicevi.
Sì, hai toccato un tema che evidentemente va al di là della partecipazione, ma ci tocca intimamente. Io credo che la società in cui oggi viviamo abbia messo un accento eccessivo sull'individualità. D'altra parte, rincorrendo come dire, a tutti i costi concetti molto, molto simili alla libertà, ci siamo ritrovati tutti un pochino più soli, e quindi il concetto stesso di comunità si è modificato e diciamo ha perso i tratti più così di valore, secondo me, che è quello di come dire, contribuire tutti a un risultato che ha un'importanza maggiore se il risultato è condiviso, se il risultato è positivo per tutti. È una battaglia che è una battaglia essenzialmente di tipo culturale. Nessuno è disposto a rinunciare nulla nel proprio piccolo. Siamo in una trasmissione radiofonica, non posso non citare la famosa sindrome NIMBY, rispetto alla quale siamo tutti ambientalisti e quindi le strade, le discariche, le cose vanno sempre fatte, devono sempre essere fatte da un'altra parte. Ecco, è una sindrome che molto spesso ha degli effetti positivi, perché troppe volte sono state calate delle vere schifezze, ma qualche volta di una strada abbiamo bisogno, e quindi arrivare ad una condivisione sulla scelta del suo tracciato è senz'altro un lavoro faticosissimo, ma è un risultato che può dare una qualità migliore. Io mi sento anche di dire che oggi i lavori, diciamo così, le fatiche per un percorso condiviso, per un ascolto, sono fatiche troppo spesso sottovalutate, ecco. E quindi anche nella dilagante TV che tu citavi prima come fonte di informazione, troppo spesso passa un messaggio di colui che a tutti i costi porta la propria ragione e quindi è più forte, più bravo e più determinato rispetto a chi invece magari si presenta innanzitutto con l'ascolto e poi con un'apertura di orizzonti. Ecco, credo che abbiamo perso qualcosa per strada, io. Quindi l'indirizzo del lavoro di rete è un indirizzo che, come i salmoni, sta cercando di risalire la corrente. E trattandosi però di un lavoro, come dicevi con la tua testimonianza, molto faticoso, non è neanche sempre apprezzato. E quindi le prime critiche che sono arrivate a questi bandi di concorso sono proprio le critiche delle associazioni.
Perfetto, noi facciamo ancora un break, adesso ti metto una musica bellissima, una voce meravigliosa e poi riprendiamo col terzo bando di cui volevi appunto parlare.
Close enough to start a war. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more. I can't keep up with your turning.
Questi sono i tavoli girevoli di Adele con questa voce veramente meravigliosa, Turning Tables. Bene, eravamo arrivati al famoso terzo bando di concorso delle associazioni.
Sì, quest'anno c'è stata un'ulteriore evoluzione, mi piace costruire un bando con degli indirizzi che si evolvono anche in relazione alle criticità che ogni anno vengono rilevate, perché ci tengo a dirlo, sì, prima Mario faceva la battuta della partecipazione partecipata, questo è un bando che non è solo un bando di concorso, è un bando partecipato perché alla bozza di stesura partecipano i portavoce con un loro contributo, e quando il bando viene assegnato, ecco che si relaziona, ci si incontra, noi avremo l'incontro proprio la prossima settimana con i portavoce e i gruppi di lavoro che li assistono, ci si incontra per individuare eventuali migliorie nella prossima edizione di bando e raccogliere anche i suggerimenti delle associazioni. Quest'anno il bando, dicevo, si è ulteriormente evoluto e proprio come un bambino che prima in gestazione è rimasto chiuso nei locali del comune, poi è passato per la scuola, oggi il bando invece vive nella città. Che cosa significa? L'indirizzo dell'amministrazione era questo: intervenire con dei progetti attraverso i quali riattivare un senso di comunità in luoghi che hanno o perso la propria identità o comunque un'identità non definita. I cosiddetti, qualche volta noi li definiamo luoghi non luoghi. Padova ha moltissimi spazi, che ha subito una crescita tumultuosa in questi ultimi anni, ha moltissimi spazi che a mio parere potrebbero essere grandemente valorizzati, e il ruolo delle associazioni, appunto, attraverso la loro capacità, si tratta di soggetti che quotidianamente interagiscono con la città, e attraverso le loro intuizioni le associazioni sono state chiamate a partecipare a questo bando, individuando in primis un luogo nel quale realizzare le attività e secondariamente indicando attraverso quali strumenti e quali canali loro intendevano riattivare questo senso di comunità. Come vedete, ritorna un pochino il pensiero di cui parlavo prima, e cioè proprio questa nostra società che nella rincorsa a tutti i costi della propria realizzazione personale ha un pochino dimenticato invece il valore dell'incontro. Mi piace, e colgo l'occasione per farlo, ricordare un proverbio andino che a chi rientra a casa non si domanda come hai passato la giornata, si domanda chi hai incontrato. Ecco, il valore dell'incontro oggi, un incontro diretto, onesto, leale e intimo anche, è secondo me ciò che può fare la differenza in una giornata, e perché no, anche in una pianura spesso grigia come colori del cielo. E quindi il bando questa volta è cresciuto, è entrato nelle strade e si troverà a realizzazione nell'arco di 2 mesi, fra aprile e maggio, perché ci sono iniziative e attività che hanno una cadenza settimanale, perché siamo consapevoli che un incontro sporadico insomma significa molto ma può non essere determinante, e quindi abbiamo premiato invece i progetti che davano continuità a questa azione. E fra aprile e maggio, come potete intuire, andare nelle strade richiede, come dire, un minimo di temperatura accettabile sia per grandi che per piccini, e quindi la primavera non poteva non entrare in calendario prepotentemente, come sa fare lei, come un risveglio della nostra comunità.
Benissimo, come parli bene.
No, c'è un come dire, un il bando è una modalità, questo ti rubo un ultimo minuto, che è una modalità che vuole prescindere dalle conoscenze personali, dalle conoscenze familiari, dalle conoscenze partitiche. È una modalità, e difatti questo sta succedendo, attraverso le quali, fra l'altro, i progetti si mettono in concorrenza, e quindi l'amministrazione ha la possibilità possibilità di scegliere il progetto che risponde meglio all'indirizzo dato. Ma sorprendentemente si rivela anche un'arma micidiale in mano all'associazione, perché in tutte le edizioni che cosa è successo? La rete che ha lavorato lungamente per la costruzione di un progetto, siccome purtroppo poi il vincitore è uno solo come dire, questo significa che ci sono dei non vincitori, ecco, questi soggetti si ritrovano un progetto che ha un valore e quindi sono esse stesse le promotrici nella ricerca di un finanziamento e della realizzazione. Ecco che per esempio è successo che alcuni progetti sono stati raccolti e poi finanziati all'interno delle rassegne culturali, dicevamo prima. Quindi credo che la modalità del bando sia proprio una modalità che innesca un circolo virtuoso.
Benissimo, perfetto. Noi abbiamo ancora pochi minuti, 4-5 minuti, e allora la domanda che ti faccio adesso è semplicissima. E adesso?
E adesso io credo che la risposta sia altrettanto semplice: non bisogna mollare, perché come dicevo prima la partecipazione è realmente tale se diventa pratica. La mia intenzione è quella di continuare a sostenere il mondo delle associazioni in questi percorsi che sono quelli di democrazia partecipativa attraverso le elezioni, attraverso la partecipazione ai consigli comunali. Ci sono delle associazioni che hanno proposto degli ordini del giorno. Cosa significa? È il mondo delle associazioni che costringe il consiglio comunale a discutere, a dibattere su un tema che diversamente sarebbe stato trascurato. Io non credo che sia un passaggio indifferente. Ecco, per rendere consapevolezza di questi strumenti, io credo che sia dei loro effetti positivi, credo che sia la strada migliore anche non solo per riattivare, come dire, un circuito positivo fra associazioni, ma anche per ridare fiducia ad un rapporto fra le istituzioni e il mondo dei cittadini, che è un rapporto purtroppo estremamente degradato.
Benissimo, io ti ringrazio infinitamente per la tua presenza qui a Non ci credo questa sera.
Sono io che ringrazio tutti voi dell'ascolto, è sempre un piacere per me, perché la radio è decisamente uno strumento fuori, ci obbliga ad un rapporto diverso, e quindi, certo. E quindi secondo me, pur essendo magari qualche volta apparentemente in via d'estinzione, mi accorgo che ha delle nicchie che invece sono potentissime. Quindi
noi siamo una nicchia potentissima.
E quindi grazie a voi ascoltatori e buonanotte o buon pomeriggio per il sabato.
Per il sabato. Ti ringrazio ancora infinitamente. Io metto un'altra canzone e poi ci salutiamo. If you con questa altra voce meravigliosa di Cristina Aguilera, Non ci credo finisce qui per questa sera. Vi ricordo che questa puntata andrà in onda ancora in replica sabato pomeriggio alle 14.50 e sarà disponibile nel podcast del sito della radio tra un paio di giorni. Io vi lascio i programmi che seguono, tra poco le musiche di Megaphone fino alla mezzanotte e poi il notturno. Da Mario un affettuoso saluto e se volete ci sentiamo ancora la prossima settimana, sempre qui a Radio Cooperativa, mercoledì alle 20.20 o in replica il sabato pomeriggio. Ciao a tutti!